step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Anche amici sportivi appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana analizziamo le principali notizie e i risultati delle corse più importanti dello sport che amiamo. Questa è la settimana delle Olimpiadi, la settimana che ha già visto i risultati delle prove su strada della rassegna olimpica che si sta svolgendo quest'anno a Tokyo, come saprete un anno dopo rispetto a quanto era stato preventivato a causa del rinvio per il coronavirus, ed è la settimana che vedrà invece le prove a cronometro. Abbiamo dunque il nuovo campione olimpico, 5 anni dopo Greg Van Avermaet, a imporsi è stato Richard Carapaz per il primo storico oro sudamericano della prova in linea delle Olimpiadi di ciclismo su strada, l'ecuadoriano che si è imposto con un'azione in discesa insieme a McNulty, che ha poi staccato invece nello strappo all'interno del circuito finale di Tokyo. La vittoria di Carapaz, sul podio anche Wout van Aert e Tadej Pogacar, che hanno preso le medaglie rispettivamente d'argento e di bronzo. Fuori dal podio gli italiani, e anzi nel finale fuori anche dalla lotta per le medaglie, il migliore è stato Alberto Bettiol, 14°, ma il toscano è stato fermato dai crampi nel tratto finale, proprio sull'ultima discesa, dopo che era stato uno dei più brillanti, tra l'altro, a rispondere all'azione di Pogacar, che di fatto ha deciso chi poteva lottare per un risultato importante e chi invece era ormai rimasto tagliato fuori dalla lotta. Dunque l'oro è di Carapaz. Spesso alle Olimpiadi abbiamo visto ori di outsider, o comunque di corridori che non partivano come favoritissimi, e direi che la tradizione in un certo senso è confermata, perché Carapaz era sì atteso tra i papabili nomi, ma non era, credo, tra i nomi di primissima fascia, soprattutto per un percorso che dava sì spazio agli scalatori, ma poi di fatto negli ultimi 30 chilometri non sembrava adatto agli scalatori puri come Carapaz. Ebbene, invece il vincitore del Giro d'Italia 2019 ha attaccato in discesa, ha retto poi nel tratto finale dopo aver staccato appunto Brendan McNulty. Parleremo di questo come sempre con il nostro direttore ospite Leonardo Ubrig Delfino. Buonasera Leonardo. E allora, gran vittoria direi di Carapaz, che forse non è stato il più forte in assoluto, però è stato il migliore a cogliere l'attimo e poi ha messo nel sacco gli altri. Come spesso accade in queste corse, quando ci sono squadre con pochi corridori, l'accordo poi dietro è mancato e chi riesce a trovare il momento giusto e le gambe giuste per restare davanti, poi è veramente difficile da riprendere.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Assolutamente, forse non è stato il più forte in assoluto, anche se poi sai, è sempre un concetto molto relativo, ovvero chi è il più forte, colui che vince o colui che in qualche modo invece non è riuscito a vincere. Vero, non ha, forse in salita altri ne avevano leggermente di più, magari Pogacar che ha provato qualcosa, magari anche McNulty che ha speso moltissimo nelle sue azioni e chissà, magari gestendo meglio le energie, se no anche lui non fosse scattato in precedenza avrebbe potuto seguire Carapaz nell'ultimo strappo, che in fondo non sembrava poi così resistibile. Però sta di fatto che Carapaz ha saputo gestirsi al meglio e certo ha sfruttato anche una situazione tattica molto, molto particolare, ovvero che comunque si correva sostanzialmente tutti contro Wout van Aert, e forse, anzi quasi certamente, se non ci fosse stato Wout van Aert dietro, tutte le tattiche sarebbe stato diverso e forse Carapaz non avrebbe avuto quella libertà di azione, perché obiettivamente il povero, tra virgolette, Van Aert si è trovato forse il solo Pogacar a dargli convintamente una mano, qualche cambio è arrivato ogni tanto, Bettiol ci stava anche un po' provando, però tutto sommato tutto il peso della corsa nel finale è stato su di lui, e sì, il grande sconfitto sostanzialmente è lui, perché appunto anche vincendo poi quella volata Van Aert ha dimostrato che se non ci fosse stato un super Carapaz era sua quella vittoria e sarebbe stata anche meritata. Forse lì potevamo dire che aveva vinto il più forte per come gli avevano corso contro, effettivamente. Dall'altro lato, cioè, Carapaz non l'ha assolutamente demeritata, ha fatto la sua corsa nel modo migliore, dimostrando che questo è un bel ciclismo che stiamo vivendo in questi ultimi anni. Cioè, comunque ci sono tanti corridori, ci sono dei corridori che consideriamo fortissimi, ma ce ne sono altri intorno a loro che sono veramente in ottimo livello e che riescono a trovare delle grandi prestazioni anche loro, continuando magari, sai, a sorprendere un po' i pronostici, non sempre vincono quei 3-4 che facciamo, anche se comunque Carapaz mi sembra che il nostro borsino era a 3 stelle, quindi insomma, o a 2 o a 3 stelle, quindi insomma, comunque nella top 10 dei favoriti, diciamo così.
Ecco, quindi Van Aert, come già l'anno scorso in Mondiale di Imola, si deve accontentare della seconda posizione, insomma, vincendo la volata dei battuti. In questo caso, però, forse c'è anche qualche rimpianto in più, perché se a Imola Alaphilippe era andato via da migliore, insomma, staccando proprio gli avversari, qui Carapaz è riuscito a scappare via in una maniera un po' differente. È un po' mancato l'appoggio del Belgio a Van Aert. Il Belgio è stato molto vicino al proprio capitano fino all'ultima salita, sostanzialmente Van Sevenant ha fatto un ottimo lavoro. È forse mancato un po' Evenepoel nell'ultimissimo tratto, oltre al fatto che Van Avermaet, rispetto a quanto mi aspettassi io personalmente, ha dovuto spendere un po' troppo lontano dal traguardo, insomma. E poi è vero che alla fine sono rimasti soltanto una decina dei migliori al mondo, però tra questi forse ci si aspettava potesse provare a esserci anche Evenepoel, e se così fosse stato credo che Van Aert avrebbe avuto ottime chance di lottare per l'oro a quel punto. È stata questa un po' la chiave tattica?
Ma chiaramente sì, ovvero il Belgio, purtroppo sai, in questi casi dire che il Belgio completo è mancato, in realtà diciamo non è proprio così, purtroppo correvano solamente in 5, erano i grandissimi favoriti e gli uomini li hanno spesi comunque abbastanza bene, perché al momento della, cioè, il povero Greg Van Avermaet praticamente ha iniziato a tirare a 5 km, dopo 5 km di corsa era già davanti a tirare. Oltretutto, apro una parentesi, da campione uscente delle Olimpiadi non era assolutamente scontato che un corridore come lui potesse decidere di fare un sacrificio di questo tipo. L'ha fatto con grandissima dedizione e con grandissima umiltà e merita un applauso per questo. Ha lavorato tantissimo da lui, difficile chiedergli veramente qualcosa in più. Anzi, è stato anche fortunato il Belgio in un certo senso a trovare la Slovenia pronta a collaborare e a spendere tantissimo con Tratnik, un altro che ha fatto un grandissimo lavoro. Forse non hanno tirato poi tantissimo effettivamente Van Sevenant, e adesso mi sono scordato chi era il quarto, ma insomma c'è Benotti. Stato anche beh, sì, Thies Benoot, che comunque ha fatto anche lui un bel lavoro, non a lungo, però in realtà loro si sono trovati nel momento più difficile, ovvero a tirare sostanzialmente sul Mikuni Pass, dove quando poi è esplosa la corsa è rimasta in mano a Van Aert. Lì è vero, è mancato Remco Evenepoel, quello è evidente, perché magari poteva anche non restare fino alla fine, però magari Van Aert non aveva la necessità di spendere tutte quelle energie sul Mikuni Pass, perché lì Van Aert, anche lì, gli si sono messi tutti dietro finché il ritmo di Van Aert non sembrava sufficiente, gli altri sono partiti, lui poi è rientrato subito dopo. Ecco lì, probabilmente, se lui avesse avuto un uomo come Evenepoel, che a quel punto si sacrificava, e se non si sacrificava lì si sarebbe sacrificato dopo, però comunque permettendo a Van Aert di non correre necessariamente appresso a tutti, una tattica diversa che avrebbe sicuramente aiutato. Dall'altro lato è anche vero che se andiamo a vedere, non so chi avesse un gregario in tutto quel gruppone, nel senso davanti a un certo punto gli ultimi erano in 13, mi sembra che non ci fossero neanche due compagni di squadra. Quindi sì, è vero, è mancato Evenepoel perché era un corridore che ci si poteva aspettare fosse lì davanti, però d'altro canto non c'erano nazionali con due uomini. Potrei forse sbagliarmi, ma comunque se c'erano, erano comunque due che si aggrappavano un po' con lo sputo, perché insomma c'erano alcuni che si vedeva che erano veramente in condizioni abbastanza difficili in quel momento. Però mi sembra che sinceramente non ci fosse veramente nessuno, il che vuol dire comunque che dare troppe colpe a Remco che è mancato in quel momento è difficile. Cioè, a Remco o a qualsiasi altro gregario, in fondo, in quel momento la dovevano decidere i capitani. Il problema di Van Aert, che è un problema di cui discutiamo abbastanza spesso, prima l'abbiamo fatto con altri e adesso ci ritroviamo a farlo con Van Aert, è che è un corridore troppo forte, troppo completo, e quindi quando tutti sanno che se ti ritrovi con lui non hai grandi alternative se non cercare di batterlo facendolo sfiancare. È quello che è successo. Purtroppo in questi casi si rischia anche di perdere perché appunto gli altri non hanno più corso per battere, per vincere, hanno corso per battere Van Aert. Il problema è che c'era il Carapaz davanti.
Ho accennato in precedenza al risultato dell'Italia che, come detto, non è riuscita di fatto a lottare per le medaglie nel finale. Era stato molto bravo Bettiol a rispondere, non direttamente, ma insomma salendo un pochino più col suo passo all'attacco di Pogačar e agganciandosi a quel gruppo di appunto una decina di uomini che poi è riuscito a scappar via sulla salita più dura. Però purtroppo il toscano nel tratto in discesa ha accusato i crampi e quindi poi è rimasto fuori dalla lotta, si è dovuto staccare da quel gruppo, è stato ripreso dal successivo e appunto ha concluso in 14ª posizione, mentre Caruso, Ciccone e Nibali hanno cercato di animare la corsa in precedenza senza riuscire a portare via poi un attacco decisivo, comunque in grado di rimanere per troppo tempo o fino alla parte decisiva davanti, e Moscon ha provato a stringere i denti nel momento in cui la corsa è esplosa, ma purtroppo non è riuscito insomma a tenere il passo dei migliori. Ci può stare anche per il livello che abbiamo visto e per il fatto che di fatto poi chi è rimasto davanti è uno scalatore sostanzialmente, appunto forse addirittura il nostro Bettiol, al di là di Van Aert che sappiamo essere un discorso a parte, il nostro Bettiol era forse sulla carta lo scalatore meno puro tra quelli rimasti davanti, quindi non è stato affatto semplice non sarebbe stato semplice per Moscon rimanere davanti. Come valuti la prova degli azzurri e alla luce dei risultati reputi ancora che le scelte di Cassani fossero le migliori? C'è qualche rimpianto? In realtà di scalatori purissimi non abbiamo lasciato a casa nomi particolarmente altisonanti, però non so, chiaramente quando si finisce in piedi con il 14° posto con miglior risultato ci si interroga sempre su cosa sarebbe potuto andare meglio.
Guarda, con il senno di poi siamo un po' bravi tutti e quindi possiamo fare tante analisi, la farò anch'io ovviamente, ma è chiaro che col senno di poi quello che voglio dire è che comunque tutto sommato ci sono due fattori. Secondo me l'unico veramente che a livello di singolo ha un po' più deluso secondo me è Moscon, perché comunque è quello che in realtà non abbiamo sostanzialmente visto ed è quello a cui forse aspettava un altro ruolo, un'altra possibilità in più, un altro modo di correre, forse si aspettava qualcosina in più. D'altro canto non è che ha fatto una corsa pessima, insomma comunque sì, è vero, ha chiuso a 3 minuti e 42, però è stato tra gli ultimi a staccarsi rispetto a quel gruppo dei migliori e alla fine, insomma, davanti ci sono dei grandissimi nomi. Certo è che se non avendo lavorato prima, probabilmente ci si aspettava da lui che potesse in qualche modo seguire, perché insomma l'abbiamo visto a Innsbruck, è in grado di seguire su questo tipo di salite, in questo tipo di corse. Il problema dell'Italia, secondo me, è che forse ha un po' sbagliato le valutazioni rispetto al Giro d'Italia, rispetto al Tour de France, e questo secondo me è quello che ha pagato Bettiol, perché Bettiol è vero, è andato benissimo, perché comunque stava andando benissimo. I crampi non sono, secondo me, completamente imputabili a un discorso di sfortuna, è ovvio, lo sono, perché è qualcosa di, che possiamo dire, tra virgolette, di infinitesimale rispetto a una preparazione così lunga e alla fine proprio negli ultimi chilometri, quindi gli è mancato veramente poco, però chissà che non gli è mancato il lavoro che si fa al tour. Quindi, sempre con il senno di poi, forse si poteva portare qualcuno reduce dal tour in più. Ma non è una questione di singoli, secondo me, lì, cioè non è una questione di portare, non so, portare Cattaneo al posto di Moscon o portare qualcun altro al posto di Caruso, cioè non è una questione del nome rispetto a un altro, è una questione probabilmente del tipo di stagione che aveva fatto e quindi con il tipo di lavoro che aveva fatto tanto lavoro e tanta energia al tour, perché tutto sommato andiamo a vedere nei primi 10, credo, forse, no, ci sono Yates e Schachmann che non uscivano dal tour, però voglio dire, non uscivano dal tour e sono arrivati con i primi, sì, ma sono veramente quelli che sono arrivati con i primi con una fatica immane. Guarda caso, Carapaz terzo al tour, vincitore delle Olimpiadi, Van Aert non ha avuto una posizione finale, ma sappiamo tutti cosa ha fatto durante il tour. Pogačar l'ha vinto, Mollema è stato comunque protagonista, Woods anche lui abbiamo visto spesso, McNulty grandissimo lavoro per Pogačar, Godu è chiuso in crescendo, addirittura un corridore come Uran che invece aveva chiuso veramente in calando alle Olimpiadi, comunque è riuscita ad essere davanti, non ha brillato tantissimo, ha chiuso ottavo, però tutto sommato in realtà in alcuni momenti stava bene, è stato anche uno dei primi a rientrare poi sul Mikuni Pass. Quindi segno che è vero, sì, chiudevi il tour incalando magari, però lì avevi fatto un lavoro che in realtà poteva rivelarsi utile per le Olimpiadi, per i giochi, scusate. Quindi secondo me lì è la chiave, non è tanto nel nome del singolo, per esempio uno può dire, sai, Nibali, però Nibali è uno dei pochi che aveva fatto il tour. Tutto sommato, insomma, sapevamo che non avrebbe avuto il ruolo che aveva a Rio, ha avuto un ruolo, ci ha provato, potevamo chiamare un gregario più puro al posto suo, forse sì, ma in realtà comunque si sapeva che l'Italia non doveva lavorare in quel modo, cioè la questione secondo me è anche lì, l'Italia non doveva lavorare come magari doveva lavorare il Belgio, doveva lavorare con tanti uomini che provavano a scardinare la corsa, ed è vero che comunque Nibali in quel ruolo ha comunque una rilevanza diversa di quella che può avere, sostanzialmente, che non fa torto a nessuno, ma nessun altro corridore della nazionale italiana, perché comunque Nibali ha un prestigio, ha anche un peso in corsa che anche gli altri uomini del gruppo gli attribuiscono, e quindi provano a muoversi in un certo modo se vedono che si muove Nibali, a prescindere che non è proprio il più fresco nelle ultime uscite. Quindi secondo me la chiave era lì, bisognava avere uomini che provavano a smuovere la situazione costantemente, e lì più o meno insomma l'Italia c'è stata. Certo, non hanno chiuso davanti, hanno chiuso abbastanza lontani, però hanno fatto quello che ci si poteva aspettare da loro. Qualche rimpianto sicuramente c'è, è ovvio che non si può dare una sufficienza tutto sommato all'Italia nel complesso per il risultato arrivato, c'è anche un componente di sfortuna, però chiaro che secondo me c'è questo piccolo errore di valutazione su quanto riguarda il tour e quanto riguarda il giro. Secondo me lì c'è la vera chiave di lettura di questa situazione, che non riguarda i nomi dei singoli, non so quanto riguarda i Cassani completamente, però lì forse c'è l'errore che l'Italia ha pagato.
Sì, hai detto bene, infatti i primi 8 dell'ordine d'arrivo sono tutti uscenti dal Tour de France, in top 10 gli unici due non uscenti dal Tour appunto sono Yates e Schachmann, rispettivamente 9° il britannico e 10° il tedesco, che però poi nel finale non faceva più parte di quel gruppetto, ha perso contatto proprio negli ultimi chilometri, quindi di fatto nel gruppetto dei 9 che si sono giocati le medaglie soltanto Yates, che guarda caso ha chiuso ultimo, non usciva dal Tour de France. Un altro aspetto da analizzare, a mio avviso, è il fatto che queste corse senza radiolina, con squadre con al massimo 5 corridori, finiscono spesso per essere più, insomma, più emozionanti, comunque più difficili da controllare, con più attacchi anche da più lontano e con i capitani costretti a muoversi in prima persona per forza di cose. Abbiamo detto che Van Aert praticamente già sulla salita più dura è rimasto senza compagni, e come lui in realtà tutti gli altri sostanzialmente. Quindi abbiamo parlato del Belgio, ma perché era la nazionale da cui ci si aspettava maggiore controllo, le altre nazionali appunto avevano comunque un solo uomo a testa. Ti piacerebbe proporre qualche gara in più anche tra le squadre, insomma non solo tra le nazionali ma anche tra le squadre World Tour, con qualche corridore in meno, per rendere le corse potenzialmente più interessanti a livello tattico, nel senso che chiaramente nei Grand Tour, quando non ci sono ritiri o infortuni, una squadra di 8 corridori può permettere davvero al proprio capitano di arrivare all'ultimo chilometro con la situazione sotto controllo senza aver mai preso un filo d'aria.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Ma guarda, io sarei favorevole a squadre con meno uomini per due motivi. Uno, quello che hai detto tu, e ci aggiungo anche comunque il fatto che permetterebbe di avere più squadre e le professional sarebbero un pochino favorite a questa situazione. Quindi credo che lì si andrebbe a fare un doppio fattore e un doppio favore al ciclismo in generale. Ovvio, le squadre World Tour magari non sono molto d'accordo, però credo che potrebbe essere interessante provarlo su alcune corse. È stato provato, però secondo me non è stato provato poi con così tanta convinzione. Secondo me andrebbe provato un po' di più. C'è il discorso radioline sicuramente, oltre agli uomini in meno. E sì, io non lo so, su radioline è sempre un dibattito molto complicato, però dal punto di vista dello spettacolo è vero che sarebbe interessante gestirla diversamente. Dall'altro lato, chissà che non si rischi di succedere quanto è successo insomma nella corsa femminile. Ecco, lì bisogna trovare una soluzione che eviti questi problemi, perché insomma a prescindere che insomma l'austriaca ha fatto una grandissima corsa e merita comunque di aver vinto Anna Keisenhofer, però comunque magari avrebbe potuto vincere comunque, però avendo la comunicazione giusta magari vinceva per una manciata di secondi, non per un minuto e 15.
Infatti il discorso radio si collega molto bene a quanto accaduto nella prova in linea femminile con la vittoria dell'austriaca Anna Keisenhofer, che faceva parte della fuga della mattina. Sono state 5 le atlete che hanno animato la fuga di giornata fin dai primissimi chilometri della prova in linea. Il gruppo che aspettava soprattutto le mosse dei Paesi Bassi sostanzialmente non si è mosso, ha lasciato che il vantaggio andasse oltre i 10 minuti anche negli ultimi 90 chilometri, negli ultimi 80 chilometri. Quando ci sono state le accelerazioni finali per limare il terreno, Kisenhofer ha staccato le altre fuggitive, tra l'altro per diversi chilometri. In realtà io personalmente ho creduto che potessero farcela anche le altre fuggitive a resistere per conquistare anche le due medaglie rimanenti, mentre era sempre più chiaro che Kisenhofer non sarebbe stata ripresa. Era sempre più chiaro per noi a casa, perché poi in realtà abbiamo visto che Van Vleuten, e io personalmente me ne sono accorto subito perché era proprio una scena molto simile a quella di Pibernik al Giro d'Italia, lo ricorderete, amici radioascoltatori. Van Vleuten, che è uscita appunto negli ultimi 2 chilometri dal gruppone per involarsi verso il traguardo davanti alle altre, ha fatto lo stesso dietro di lei Elisa Longo Borghini. Van Vleuten, che è esultato sul traguardo, peccato che appunto nel frattempo era arrivata 1 minuto e 15 prima Anna Keisenhofer, che ha vinto la medaglia d'oro. Grossa beffa, e c'è anche chi, come la danese Cecile Ludwig, ha detto che è stato un brutto spettacolo per l'immagine del ciclismo femminile, la prova in linea, perché appunto le fuggitive che sono andate via, questa mancanza insomma di volontà di tenere chiusa la corsa, di riuscire ad andare a riprendere atlete che con tutto il rispetto chiaramente non ci si aspetta di vedere là davanti nella fase decisiva, e poi anche andare a prendere l'oro alle Olimpiadi senza nulla togliere né alle capacità né alla vittoria di Kisenhofer. Però in effetti credo che, beh, sicuramente questo è un finale che non ci si aspettava. Le colpe, se vogliamo assegnarne, credo che per buona parte vadano attribuite ai Paesi Bassi, che avevano una formazione stellare, veramente si pensava che potessero fare anche doppietta senza troppe difficoltà, invece si ritrovano con un bronzo, con, scusa, un argento e basta. Come analizzi tu quanto è accaduto insomma nella gara femminile?
Guarda, le ragazze hanno pagato due fattori, sicuramente anche il fatto di avere comunque un gruppo molto più piccolo, perché secondo me se avessero avuto un uomo in più, i Paesi Bassi, un uomo, scusate, o una donna in più, comunque insomma un partecipante in più, io credo che lì qualcuno che avrebbe avuto quel ruolo che ha avuto Greg Van Avermaet, che è quello che è mancato, allora lì i Paesi Bassi avrebbero tenuto un distacco inferiore, avrebbero potuto comunque contenere la corsa in maniera diversa. E questo a prescindere poi da come cioè dai problemi di comunicazione, perché lì è chiaro che insomma quando il gruppo è composto da quanto, 67 erano donne, adesso vado a memoria, ma insomma la cifra mi sembra più o meno questa, è chiaro che il gruppo è molto piccolo, è chiaro che non ci possono essere nazionali molto numerose ed è difficile controllare. Ovvio, i Paesi Bassi non hanno voluto fare, hanno comunque scelto una formazione, un quartetto, un poker d'assi, ed è normale che è difficile trovare chi si sacrifica direttamente. Hanno comunque in qualche modo organizzato la loro corsa, perché d'altro canto, chissà, forse se l'avessero saputo. Il problema è quello. Secondo me, il vero problema qui è probabilmente avrebbe vinto comunque Anna Keisenhofer, però magari avrebbe vinto con un margine minore. Non ci sarebbe stato niente da recriminare da parte dei Paesi Bassi. Lo spettacolo che avremmo visto sarebbe stato anche probabilmente superiore, perché dovevano a quel punto inventarsi per forza qualcosa. Invece, così comunque, magari hanno corso con l'idea che stavano comunque riuscendo a vincere. Quindi non facendo una selezione, non correndo come di solito vediamo il ciclismo femminile, e su questo Cécile Ludwig ha ragione. Il ciclismo femminile è molto più simile al ciclismo, diciamo così, mitico, al ciclismo d'antan, come si dice, rispetto al ciclismo maschile, che è molto più ordinato, molto più tattico. Il ciclismo femminile invece vediamo ancora delle azioni dalla lunghissima distanza, che nel ciclismo maschile si vedono invece molto raramente. Vediamo corse molto più aperte, corse molto più esplosive in generale. Invece abbiamo visto una corsa effettivamente abbastanza brutta l'altro giorno, e questo magari sarebbe potuto essere diverso, ed è un giusto rimpianto, secondo me, quello di Cécile Ludwig, che comunque è una delle atlete più aperte, anche più spontanee all'arrivo, magari esagerato in alcuni modi, in alcuni termini, però il concetto secondo me non è così sbagliato.
Effettivamente faranno forse discutere le sue dichiarazioni, però credo che forse non con i termini più consoni, però potrebbe non essere andata troppo lontana dal punto perché oggettivamente le Olimpiadi è probabilmente l'evento con maggiore vetrina attualmente per il ciclismo femminile, che per fortuna sta crescendo molto comunque nel suo mostrarsi al pubblico, nel suo avere sempre maggiore pubblico interessato. Va fatto un giusto plauso alla prestazione ancora una volta direi di Elisa Longoborghini, che come già Rio de Janeiro è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo, che si è fatta trovare prontissima al momento giusto, che a mio avviso ha fatto lei e l'Italia la corsa che doveva fare, perché non ci si poteva certo aspettare che fosse l'Italia a tener chiusa la corsa o a lavorare con certe nazionali, insomma, che andavano ad affrontare Paesi Bassi su tutte, e poi ha trovato anche il momento giusto per uscire dal gruppo e conquistare questa medaglia di bronzo. Molto brava anche Marta Cavalli, che invece giustamente, secondo me, ha aspettato un attimo di più per poter fare la volata, poi ha chiuso in ottava posizione. Direi che al femminile la prova delle azzurre è stata, credo, ineccepibile.
Ma guarda, è vero, è stata ineccepibile la Longoborghini, insomma, Elisa ha conquistato un ottimo bronzo. Dall'altro lato, io una piccola critica comunque la farei, cioè comunque correre per forza necessariamente con l'idea che i Paesi Bassi ti batteranno e quindi sono completamente loro a dover fare la corsa, è comunque un'arma un po' a doppio taglio, perché è chiaro, non puoi dire ce la giocheremo alla pari, però insomma, Elisa Longoborghini non è proprio l'ultima arrivata e lo dimostra il fatto che comunque è riuscita a ottenere un bel bronzo. Non lo so, secondo me forse una piccola mano in più a un certo punto la potevano dare, soprattutto se effettivamente sapevano che poi c'era qualcuno davanti, perché insomma Longoborghini sembra che lo sapesse. Non lo so, non dico che hanno sbagliato, perché non hanno sbagliato, hanno avuto ragione loro, il terzo posto l'hanno garantito, l'hanno andato per una medaglia e l'hanno ottenuta. Dall'altro lato, forse insomma, provare a mettere qualcuno a dare un contributo nelle fasi un po' più iniziali della corsa, o una Paladin o una Bastianelli. Forse lo potevano anche fare e lì magari chissà, Longoborghini si giocava all'argento invece del bronzo. Non lo so, non è facile, non è una critica perché non è una critica, proprio, anche perché la corsa è stata talmente strana nel suo complesso che criticare credo veramente che sia fuori luogo. Però insomma, bisogna semmai riflettere anche su questo, sul fatto che comunque, sai, spesso lo facciamo, no? Diciamo, vabbè, però se nessuno dà una mano è ovvio che poi la corsa finisce in questo modo. E tutto sommato le ragazze hanno fatto il loro, è vero, hanno ottenuto un bellissimo bronzo che non era scontato, anche se era auspicabile, insomma, stiamo parlando di Elisa Longoborghini che l'aveva, insomma, già bronzo in carica, diciamo così, è comunque una delle migliori del panorama in questo tipo di corse. Non lo so, forse quel piccolo sforzo in più per dare una mano, anche senza veramente dare chissà che cosa, ma anche paradossalmente, solo facendo finta di dare una mano, qualche piccolo cambio, però magari facevi lavorare in qualche modo un pochino di più anche le olandesi. Non lo so, non ho un'opinione così ferma sulla cosa, però mi pongo questo interrogativo, ovvero se l'Italia avesse aiutato, non è che forse arrivava un argento?
E chiaramente non avremo mai una risposta a questa domanda. C'è stato tanto spettacolo anche in un'altra prova che non è ciclismo su strada, ma appunto ha dato tante emozioni agli appassionati, anche perché vedeva alcuni dei protagonisti poi di quella che è la stagione su strada, vale a dire la mountain bike, in cui la medaglia d'oro è stata conquistata da Tom Pidcock, che è un astro nascente anche per quanto riguarda la strada, insomma. Pidcock che ha vinto la medaglia d'oro anche con un'ottima prestazione in una prova in cui tanti aspettavano Mathieu van der Poel, che invece è caduto in discesa nel corso del primo giro, in un tratto in cui durante la ricognizione c'era una passerella che poi è stata tolta. Questa è stata la spiegazione data dallo stesso van der Poel, lui non lo sapeva e quindi si è ritrovato un po' all'ultimo a dover cercare insomma di fare una traiettoria diversa e questo l'ha portato a cadere. Sul podio anche lo svizzero Matt Flückiger e a sorpresa direi lo spagnolo David Valero Serrano che ha trovato la medaglia di bronzo, insomma. Bella vittoria per Pidcock, bella beffa per Van der Poel che ha concentrato praticamente buona parte della stagione e tutta la seconda parte di sicuro con l'idea di fare bene in questa prova e poi come purtroppo spesso accade nel ciclismo una caduta rovina tutto.
Beh, una beffa clamorosa per Mathieu van der Poel, perché adesso, non lo so, lì è difficile perché insomma sembrava che tutti lo sapessero tranne lui, quindi è abbastanza paradossale quanto è successo. forse non aveva capito bene, non aveva partecipato al test event 2 anni fa ormai, perché insomma era nel 2019, e quello fu un errore e un problema per lui, che ovviamente cerca di miscelare così tanti appuntamenti che non sempre riesce a farli tutti. Però d'altro canto, insomma, nemmeno Pidcock, che invece Pidcock quella pedana sapeva che non c'era, ecco, lì era veramente una beffa, perché magari Van der Poel non sarebbe comunque riuscito a vincere, però abbiamo perso comunque uno spettacolo, sicuramente vederlo in corsa sarebbe stato aggiungere spettacolo ad una gara comunque molto interessante e travolgente, però è una beffa finirla così, perché insomma è veramente qualcosa di molto sfortunato. Però insomma, Pidcock, questo non toglie nulla al grandissimo valore di Pidcock, che ha dimostrato in pochissimi mesi di essere un asso della specialità, perché insomma lui, lo ricordiamo, si è qualificato con delle vittorie in extremis, anche un po' di fortuna, perché per arrivare dove è arrivato serviva la qualificazione incrociata di altre nazionali, e così è andata, è riuscito a qualificarsi. Oltretutto, lo ricordiamo, 3 settimane fa, 4 settimane fa, adesso non ricordo esattamente, si era rotto la clavicola, sembrava anche in dubbio la sua presenza alle Olimpiadi, invece è riuscito a riprendersi perfettamente, a trionfare in maniera nettissima, battendo gli grandi specialisti che sostanzialmente avevano un grande appuntamento questa stagione. Adesso esaspero un po', ma è vero che era ovvio che questa era la loro grandissima corsa per quest'anno, però non sono riusciti ad arginare il suo strapotere, e insomma tra questi anche, tra virgolette, Samuel Stanino Schurter, che veniva dall'oro di Rio, arrivava non come il grandissimo favorito quest'anno, però insomma ci ha provato anche lui, e invece non ci è riuscito, tanto che addirittura è sceso dal podio, come dicevi tu, sorprendente lo spagnolo, che ha fatto un grandissimo finale, perché è rimasto sempre qualche secondo dietro a coloro che si stavano lottando per quel bronzo, e poi li ha beffati tutti con un finale straordinario, andando a rimontare tutti e guadagnando anche sui primi due, arrivando anche molto vicino all'argento. Poi è chiaro, i primi due ormai andavano un po' per inerzia, sapendo ormai che le loro medaglie erano assodate, però intanto lui si è avvicinato parecchio, un bellissimo finale per lui.
Il discorso delle Olimpiadi si chiude, almeno per la nostra puntata, con la cronometro individuale maschile, che si correrà mercoledì mattina, notte sostanzialmente, orario italiano, con tutti o buona parte dei grandi protagonisti per quanto riguarda appunto le prove contro il tempo su strada. Il percorso sul circuito di Fuji sarà di 44 km 200 metri per gli uomini, 2 giri del circuito, un percorso con comunque 846 metri di dislivello. Non c'è una salita vera e propria durissima, però è un percorso sempre molto mosso, è tutto un su e giù, non è proprio un piattone come abbiamo visto in qualche edizione, non presenta neanche, per dire, avevamo visto la cronometro mondiale di Innsbruck, che va proprio 2 salite piuttosto toste, con pendenze anche importanti al suo interno, però insomma è un percorso in cui bisognerà anche avere le gambe giuste per spingere in salita. Sono tanti, come detto, i protagonisti attesi. La Slovenia schiera Roglic e non Pogacar, almeno per la start list che è stata tuttora comunicata. Forse gli uomini più attesi sono Van Aert e Ganna. Ci sarà qualche possibilità di vedere qualche nome diverso da loro due nelle primissime posizioni? Leonardo, ti aspetti che invece sia proprio un discorso tra loro due? E quanto può pesare nelle gambe il fatto che Van Aert la prova in linea l'ha fatta, mentre tanti specialisti magari hanno partecipato, ma o hanno fatto come Ron Dennis, che in realtà all'ultimo momento si sono tirati indietro, oppure come credo Kung, se non sbaglio, hanno fatto un centinaio di chilometri, poi appena la corsa si è indurita di fatto si sono ritirati.
Ma sinceramente non penso che avrà tutta questa conseguenza, onestamente. Poi è vero, c'è un corridore come Dennis che all'ultimo ha deciso di non partecipare, quindi se l'ha fatto è perché pensava che insomma avrebbe avuto senso farlo, però tutto sommato non credo che Van Aert gli peserà più di tanto. Poi Van Aert ha tantissime varianti, perché in realtà comunque ha una fatica accumulata che non deve essere poi così poca. Rimane, per quanto mi riguarda, il grande favorito, anche più di Ganna in questo momento, perché comunque Ganna non è che sappiamo esattamente come sta, perché insomma da quant'è che non lo vediamo in corsa, quindi qualche dubbio c'è. E anche per quello che dicevamo prima, poi è vero che Arrone è un discorso diverso, però insomma l'abbiamo vista ha fatto la settimana ciclistica italiana, che non è certo il tour, ad alti livelli non lo vediamo da un pochino, cioè c'è quella delusione che deve riscattare dei campionati nazionali in cui è arrivato quarto. D'altro canto, questo è di buon auspicio, quando fallì la crono a Romandia, poi è arrivato al giro e ha dominato le crono, quindi possiamo da questo punto di vista stare un po' più tranquilli. Però secondo me, per quanto emerso sinora, Van Aert è favorito rispetto a Ganna, per come la vedo io. Poi mi auguro, come spesso accade, di sbagliarmi, e va benissimo così.
Quindi il tuo nome favorito è Evan Hart e il tuo nome sorpresa invece?
Ah, sorpresa in un cronometro è abbastanza difficile, soprattutto in un cronometro di questo tipo. Se vogliamo provare a mettere un nome a sorpresa, ci devo pensare un attimino, eh. Non me l'ero preparato, questo dimostra che non ce li prepariamo prima. Il nome a sorpresa, vale Dumoulin come sorpresa?
Direi di sì, anche perché abbiamo visto che nella prova in linea di fatto non è mai stato realmente in lotta, anzi prima forse ancora che si accendesse proprio la lotta con dei 10 migliori che abbiamo visto aveva perso contatto, quindi io personalmente sarei sorpreso di vedere Dumoulin anche tra i primi 5, non dico necessariamente in lotta stretta per la medaglia, quindi se vuoi te lo concedo.
Ok, se me lo concedi tu allora dico Dumoulin, perfetto, grazie per la concessione.
Io invece dal canto mio credo molto in Filippo Ganna, non come sorpresa chiaramente, ma proprio come potenziale vincitore. La sorpresa anche in questo caso non proprio per la lotta stretta per le medaglie, però secondo me Lutsenko potrebbe provare a fare qualcosa di interessante, lui che è uscito bene comunque dal Tour de France, è stato il migliore a livello di classifica nella sua carriera, potrebbe anche cercare di sfruttare la condizione, insomma. Questo era l'ultimo argomento della settimana del podcast di Spazio Talk. Per questo episodio dunque è tutto. Vi ricordiamo che potete rimanere aggiornati su tutte le notizie del mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione su cui vi raccontiamo ogni volta in diretta tutte le gare più importanti e anche partendo proprio con la cronaca dal chilometro zero in cui potete avere tutte le notizie, potete giocare al nostro fantaciclismo, potete avere insomma tutte le funzionalità della nuova interfaccia dell'applicazione. Non mi resta che augurare buona serata a tutti i nostri amici radioascoltatori e a te, Leonardo Briga Delfino. Buona serata a tutti e buon proseguimento di Olimpiadi del ciclismo e non solo.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.